Se manca qualcuno.
No, un attimo che sto facendo delle verifiche, ha succato per lo streaming e poi se è tutto ok procediamo.
Sembra che funzioni.
Bene, di nuovo buonasera a tutto il Consiglio Comunale, vi do il benvenuto a questa seduta e apro la seduta del 22 dicembre 2022. Come sempre, per ordine lavori, do la parola alla dottoressa Galletti per l'appello. Una precisazione importante, avevamo erroneamente salutato la dottoressa perché arrivava e doveva prendere servizio il nuovo segretario ha effettivamente preso servizio, vi sarà presentato la prima occasione utile. Questa sera però beneficiamo ancora della presenza della dottoressa in quanto vicaria, perché siamo in contemporanea con il Consiglio di Castelfranco e il segretario che è condiviso tiene consiglio presso il Comune di Castelfranco. Quindi scusate, avevo creato un'attesa che poi non si è materializzata, ma insomma siamo comunque contenti. Prego, dottoressa.
Comunque, buonasera a tutti di nuovo. Non so quanto siate contenti, io comunque ho un'occasione che è quella di scambiare con voi gli auguri di Natale in coda, quindi già questa è una buona ragione per essere ancora qui. In ogni caso io prenderei avvio con l'appello, non stiamo a dirci altro. Iniziamo Zuffi,
Presente?
Formentini,
Presente?
Venturelli,
Presente?
Fabbri,
Presente?
Mereu,
Presente.
Melli, Melli assente,
Si assente, dottoressa, comunicato assente.
Cappelli,
Presente.
Romagnoli,
Presente?
Bergonzini,
Presente.
Piccinini,
Ha comunicato l'assenza, dottoressa.
Soli,
Ci ha comunicato l'assenza.
Rosi, Rosi, Luciano, non la sento Rosi, la vedo benissimo ma non la sento,
Presente, si sente?
grazie, sì, perfetto ora, Zanoli,
Ha comunicato l'assenza.
bene, per me sono 9 i presenti, prego.
Grazie di nuovo, buonasera. Possiamo dare avvio ai lavori di questo consiglio. Dunque, io passo subito al primo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione di prelievo dal fondo di riserva 2022. Per quanto attiene questo atto, che non è un vero e proprio atto, ma è una comunicazione che viene data al Consiglio Comunale da parte del sindaco, devo darvi appunto informazione che è stato fatto qualche giorno fa un prelevamento al nostro fondo di riserva che non era ancora stato movimentato, era quindi nella dotazione originale di 20.000 euro, è stato eseguito un prelevamento per l'importo esatto di 3.434,16 euro, dovuto a un'esigenza sopravvenuta da parte di una pagamento legato al tema dell'IVA, quindi c'era la necessità di dare capienza per un adempimento che dovevamo fare come movimentazione, nessuna circostanza particolare, ma semplicemente la necessità di riadeguare, di dare capienza al capitolo sul quale poi dovevamo entro l'anno chiudere con la liquidazione di questo importo. Quindi la differenza è stata prelevata, ovviamente rimane e viene data comunicazione nella medesima presa d'atto al Consiglio. Che rimangono 16.565 euro per l'anno 2022, che molto presumibilmente non saranno più toccati, e questa è la comunicazione. Se non ci sono richieste di chiarimento, considerato che ne avevamo dato anche opportuna notifica e informazione nella conferenza dei capigruppo, io passerei oltre, dato che direi che non dobbiamo fare nulla. Bene, mi pare che non ci siano richieste, quindi vado al punto all'ordine del giorno numero 2, che è la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 23-25. Questa nota di aggiornamento ha visto, vi faccio una veloce presentazione, anche perché è il documento corposo di oltre 100 pagine che ormai i consiglieri conoscono molto bene. non è stato toccato nella sua parte, come dire, di struttura, sono stati apportati alcuni aggiornamenti più che altro alla parte di contesto e alla parte di scenario per quanto attiene sia la parte nazionale sia la parte dell'Unione. Io rispetto a questa parte qua mi permetto di segnalare al Consiglio una tabella interessante che è, abbiamo scelto di inserire all'interno della presentazione di questo documento, che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà è scritto, è titolato così, ma contiene anche tutte le informazioni sulle altre opportunità di finanziamento. Abbiamo fatto una tabella riassuntiva a beneficio del Consiglio con tutte le richieste di finanziamento e i bandi a cui il Comune ha partecipato, la descrizione dell'intervento, il relativo importo con cofinanziamento del Comune e l'esito. Ovviamente è una tabella in divenire, quindi rimarrà qui scritta su questo atto perché è la fotografia di qualche settimana fa, sarà da aggiornare con gli esiti che verranno avanti, però è un ulteriore elemento che, in quanto a novità rispetto al DUP approvato a settembre, mi sentivo di dire. Per il resto io non mi dilungherei su questo aspetto qua, considerato che poi tutta la parte relativamente alla programmazione e agli obiettivi che noi andiamo a dedicare qui vorrei riservarla, visto che abbiamo trattato questo documento in maniera molto articolata un paio di mesi fa, vorrei riservarla alla trattazione rispetto al bilancio di previsione. Ovviamente sono tematiche molto interconnesse, perché sono documenti di programmazione che dialogano a stretta misura, le parti macro del bilancio sono inserite in questo documento, quindi insomma potremmo anche discuterle congiuntamente, però insomma mi farei la proposta magari di discutere prima questo e poi tutti gli atti del bilancio insieme, se i capigruppo sono d'accordo. Direi di aver concluso l'illustrazione, lascio la parola a chi vuole intervenire.
Scusa, non ho capito, interveniamo su tutto o soltanto su questo?
Cioè, se siete d'accordo farei un intervento sul DUP relativamente alle parti di novità, visto che l'abbiamo già trattato, e poi gli interventi che immagino i gruppi consigliari hanno su tutto il resto lo farei nella parte successiva, dove vi farei le proposte di discutere bilancio e atti propedeutici tutti insieme. Però come preferite, cioè...
Beh, va bene.
Prego, prego.
No, visto che non ci siamo, che io sono la minoranza zoppata, quindi non è che ci sono tanti interventi, quindi io ho dato degli appunti e io vado avanti, tanto, fa tutto parte dell'insieme, poi dopo le votazioni o quello che volete lo farete come preferite.
Allora, consigliere Rosi, per favore, vi faccio questa proposta, siccome ho capito che sono temi comunque su cui è difficile fare distinzione, facciamo la discussione su tutti gli atti, compreso i punti che vanno dal 2 al 6, quindi aggiornamento DUP, bilancio e gli atti propedeutici con aliquote IMU, addizionale, comunale, individuazione delle aree in proprietà di diritto di superficie per cessione, cioè tutta la parte di bilancio e programmazione, così trattiamo i temi una volta sola. Siete d'accordo? Vi può andare bene?
Sì.
Benissimo, allora lascio la parola al consigliere Rosi, prego.
Allora, i numeri ci sono già stati illustrati in più di un'occasione, anche in seguito alle numerose variazioni che abbiamo affrontato, quindi più o meno le cose le conosciamo. Sul bilancio la grossa incognita sono i costi dell'energia e i trasferimenti che arriveranno dallo Stato, quindi bisogna stare con i piedi per terra, realizzare quello che sarà strettamente necessario senza perseguire chimere in questi momenti di profonda depressione economica. Cioè argomenti tipo bacino irriguo dell'Alto Lacchè andrà meglio ponderato, forse riconsiderato per una gestione più ridotta sul territorio, ma soprattutto condiviso seriamente con gli agricoltori. Il bacino sta lì, non scappa, con gli andamenti climatici in corso servirà sicuramente, ma ci sarà tempo per fare le scelte migliori e più opportune, visto che la consigliatura è quasi addirittura d'arrivo, diciamo. C'è ancora un anno, però, un anno e mezzo, ma ormai grandi cose. Speriamo possa arrivare senza intoppi anche la tangenziale, dirottando il traffico che ci congestiona, ma serviranno risorse per impedire che il nostro centro commerciale naturale si dissolva. Con l'allontanamento dell'utenza che arriva da fuori il comune e sulla quale si reggono molti esercizi commerciali. Quelli recentemente aperti o che hanno cambiato gestione stanno già facendo molta fatica. Bene il potenziamento della scuola con l'ampliamento della mensa che serve a tutti gli effetti. Bene la riqualificazione energetica del cimitero, anche perché non possiamo dire che non sia illuminato il cimitero, quindi se risparmiamo pochettino sopra va bene. Bene il bosco di via Berlinguer, quando sarà cresciuto ne apprezzeremo meglio l'importanza, visto che in giro si sentono dei pareri a volte un po' discordi, quindi lasciamolo crescere e poi vedremo. Auspicabili ulteriori fondi per Villa Boschetti. Spero che siano addirittura d'arrivo, che qua, ogni tanto trapelano delle voci, non si sa mai se sono vere o se sono false, per cui speriamo arrivino altri fondi per Villa Boschetti e il suo parco. E il parco, entrambe, ma anche il parco dobbiamo assolutamente salvaguardarlo, se fosse possibile ampliarlo, perché è il vero polmone del nostro capoluogo. Ed entrambi, Villa e Parco, serviranno a dare slancio alle iniziative di promozione del nostro comune che dovranno, quando ci sarà la tangenziale, dovranno crescere perché per dirottare persone sul nostro capoluogo almeno. Come altrove esiste il problema dei medici che arrivano e se ne vanno. Oppure quelli che vanno in pensione. Tra pochi mesi il problema si accentuerà forse notevolmente, ma abbiamo ricevuto assicurazioni di una stretta sorveglianza sul problema, che è molto sentito dalla cittadinanza, che di fatto dovrà sopportare nuovi cambiamenti. Confidiamo nella medicina di gruppo il più presto possibile e nel luogo più comodo, logicamente. Invariata la pressione tributaria comunale, che è un aspetto fondamentale con le emergenze in crescita, che diventeranno fattori di profonda crisi con la stangata dei costi per l'energia. Buoni gli indici di bilancio, in scadenza ci sono i debiti a medio lungo e quindi potremo fare quello che vogliamo, teoria ma anche in pratica, però dobbiamo restare coi piedi per terra, realizzando solo quello che è possibile fare, anche se stanno nel programma, nei programmi di chi li ha fatti, però dobbiamo stare, non sappiamo cosa ci potrà succedere, quindi stiamo con i piedi per terra. Questa è la nostra raccomandazione. Io avevo qualcosa a dire sulla integrazione delle politiche educative scolastiche che ci sono nel comma, le diremo dopo. Ecco, io faccio un intervento su una, ci ho riflettuto un attimo rispetto alla volta scorsa. Non è espressamente citato, ma ho visto che è arrivata una delibera, e quella del palo del sottopasso ciclopedonale in via Parolaro. Allora, realizzare questo sottopasso dimostra sicuramente una grande attenzione per le esigenze dei cittadini, ma mi sembra anche di eccedere un po' troppo se questo intervento viene rapportato all'effettivo utilizzo e il numero di persone che percorrono detta via per fare soprattutto le passeggiate. Non è stato compreso nel progetto della tangenziale, verranno utilizzati mezzi propri, 96.000 euro, 95 rotti, ma ammesso che restino tali, al fine di permettere, ho letto dalla delibera, di permettere la percorrenza ciclopedonale di tutti gli utenti diretti e in uscita da via Parolaro, che noi quantifichiamo giornalmente dai 12 ai 15, più o meno, che sono sempre quelli, perché più o meno o a passeggiare, li vediamo. Quindi In via Parolara risiedono 5 o 6 famiglie di San Cesario, io parlo della parte che arriva fino a San Cesario, oltre non è roba nostra, tra l'altro se uno vuole uscire, fare la passeggiata e poi uscire là sulla via che porta Piumazzo, è una via estremamente pericolosa, andare a piedi credo che non sia proprio il caso, ma in via Parolara quelle famiglie avranno una strada secondaria, avranno un collegamento diretto. Di tipo secondario, ma potranno collegarsi alla via per Piumazzo. Non siamo in città, ma in piena campagna, soprattutto in quel punto, dove potrebbero esserci, a nostro avviso, dei percorsi alternativi per fare passeggiate, anche all'interno, cioè siamo lì a 100 metri dall'interno degli impianti sportivi. A nord, sotto la tangenziale, c'è stato realizzato quel sottopasso, che è bello ampio, allora servirà, ci ha spiegato il sindaco, di collegamento tra le due parti degli impianti, dove c'è la parte boscata della ex cava, servirà il collegamento, ma bello ampio, spazioso, c'è una strada di accesso molto, molto larga, io dico, anziché andare a spendere 95.000 euro, poi la scelta è vostra, mi sembra una scelta più politica che veramente necessaria, comunque siete voi che comandate, che gestite, quindi decidete voi, però c'è già un sottopasso lì, realizzato tra l'altro nel progetto, andando a fare uno nuovo, un sottopasso piccolino per le dimensioni che avrà, vediamo già l'esperienza dei sottopassi della Madonna degli Angeli, quello della Graziosa, quelli che si allagano a Castelfranco e poi qualcuno ci finisce sempre che ci muore dentro. Allora, piove, nevica, diventerà problematico gestirlo. Io dicevo, siamo a 100 metri, non è possibile utilizzare quel sottopasso già facendo una convenzione con qualcuno, con i proprietari, eventuali proprietari del terreno o anche nelle aree di rispetto che ci saranno sicuramente di fianco al tangenziale, per vedere di risparmiare questi soldi. Ecco, questo era una cosa che l'altra volta l'avevo... Non avevo capito bene dove fosse, quindi sono andato a vedere, vedo che c'è quella parte che non è ancora stata realizzata, presuppongo, ma non lo so, che sia realizzato lì. Però mi sembra, per le persone che frequentano quella via, per dire, non vorrei, domani potreste ricevere delle critiche, nel senso dire, spese 100.000 euro di fondi pubblici, per chi fa le passeggiate a piedi, che poi ci sono quelli che vanno là per la canova, che c'è un numero di un certo tipo, lì in via Parolara ce ne sono, contano sempre abbastanza, quindi vedete voi. Io chiedevo se ci fosse la possibilità di ripensarci un attimo e vedere se ci fosse la possibilità di utilizzare l'altro sottopasso, che potrebbe essere sinergico a proseguire poi per via Parolaro. Per il momento ho finito, grazie.
Grazie consigliere, lascio la parola agli altri consiglieri, chi vuole intervenire? A chi la parola? Consigliere Venturelli, prego.
Buonasera a tutti. Io penso anzitutto che approvare il bilancio, così come l'aggiornamento ai documenti di programmazione, nei termini di legge, sia un messaggio di grande cura e dedizione della Giunta, del Sindaco, ma anche di tutti gli uffici coinvolti. Quindi mi sento di dire di essere grato e orgoglioso di questo obiettivo, che appunto a fine anno non è mai banale, a maggior ragione quando appunto le circostanze esterne sono sempre così, così fragili e complicate. Quindi innanzitutto è importante dare continuità all'azione amministrativa amministrativa dell'ente. Come si è detto, appunto, è un bilancio di grande concretezza e di grande attenzione a quelle che sono le problematiche di gestione quotidiana della spesa, soprattutto di parte corrente, per far fronte alla crisi energetica e non solo. Però è chiaro che al di là dei numeri, così come c'è grande attenzione agli equilibri di bilancio e di tenuta dei conti, ecco, dal nostro bilancio si evince sempre una grande attenzione alle persone e alle politiche che portiamo avanti. Quindi il mantenere invariata la pressione fiscale in un momento così delicato, il mantenere alta la qualità dei servizi offerti. Adesso non entro nello specifico di singoli interventi o investimenti, però è chiaro che abbiamo di fronte un 2023 quanto complicato, quanto anche sfidante. Mi sento di sottolineare che appunto due pilastri, quello che voglio sottolineare è che due importanti pilastri del nostro agire sono senz'altro il welfare e la scuola, di cui parleremo anche dopo per quanto riguarda il livello di unione. Sul fronte investimenti mi preme sottolineare la riqualificazione dell'ex cinema, perché anche qui, al di là dei soldi che saranno, delle risorse che saranno investite, c'è proprio l'attenzione a voler rigenerare il centro e mettere al centro le persone che potranno usufruire di queste nuove attività e di queste nuove opportunità di cui il 2023 sarà davvero un anno decisivo. Parlo dell'ex cinema perché ovviamente il 2023 è l'anno in cui dovremo portare avanti quello che è stato il frutto di tutte le riflessioni e gli approfondimenti fatti lo scorso anno. Penso al tavolo sui giovani, il tavolo sul volontariato, il tavolo sulle nuove povertà e fragilità. Ecco, sono tutti macro temi che dovremo andare a declinare e che quindi, insomma, penso ci aspetta davvero un anno di grandi sfide, di grandi complicazioni, ma anche di opportunità per la nostra comunità. Grazie.
Grazie consigliere Venturelli. Altri? Consigliere Cappelli, prego.
Buonasera a tutti. Alcune considerazioni per quanto riguarda appunto le risorse messe a disposizione nel nuovo bilancio per la spesa energetica. Penso sia bene anche dare visibilità all'operato che è stato fatto in questo inverno, che di fatto è il primo che ha visto un'esposizione massiva di impatto di quello che è stata la spesa, in quanto in tutti gli istituti e le scuole del nostro territorio il livello di servizio, di riscaldamento, di accoglienza e di gestione è molto alto. I feedback sono molto buoni, quindi l'amministrazione non solo con gli interventi precedenti di riqualificazione energetica, tutti gli immobili hanno i pannelli solari e quant'altro, ma anche nella fornitura attuale ha mantenuto un livello di servizio molto alto, che per la nostra comunità è importante ed è segno comunque di essere sulla giusta strada. Quindi penso che questo sia una nota assolutamente non piccola, non scontata, che dà dimostrazione di una grande progettualità precedente e che si è sulla giusta strada anche per il 2023. Grazie.
Grazie consigliere. Altri che vogliono intervenire? Formentini, prego.
Ma allora, io ho lasciato, abbiamo la possibilità di interloquire
con una piccola parte, anche se significativa, dell'opposizione, per cui il dialogo non sarà sicuramente monocorde, questo ringrazio Luciano, e così come ringrazio anche i miei colleghi consiglieri per la puntualità.
È piccola.
No, infatti, ho detto, nonostante sia tutt'altro che piccola, insomma, in quel senso lì. E poi ringrazio anche i miei colleghi per l'introduzione che hanno fatto, mettendo in evidenza alcuni aspetti positivi del bilancio, della gestione di questo territorio, di questa amministrazione. Giusto così, a livello molto sommario, mi viene da puntualizzare, che visto che Luciano, per esempio, aveva iniziato parlando di numerose variazioni, io credo che, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, navigare, diciamo così, in questo mare magnum assai tempestoso sulla gestione dei prezzi, delle risorse, delle energie, dei costi, implica ovviamente un continuo ritocco del proprio percorso, anche in considerazione appunto di tutti questi aspetti che purtroppo abbiamo visto cambiano sia con una velocità sia con un valore che tutt'altro che trascurabile, per cui ormai io credo che ci si sta avviando, e non solo sarà quest'anno, ma credo che sia al netto di tutte le emergenze, credo che sia ormai una tendenza, ci si avvierà a una correzione costante e continua per quanto riguarda il bilancio. Per cui fare anche, l'abbiamo già detto, delle previsioni risulta azzardato, spesso improprio, spesso che non riesce a contrastare, diciamo così, quello che è l'andamento di quello che ci sta succedendo attorno. Una criticità che appunto ha messa in evidenza anche sì, sempre Luciano, giustamente, nella medicina di base, abbiamo visto che ci sono particolari criticità in generale proprio sui territori, anche a causa ovviamente dei fenomeni pandemici che hanno spostato l'attenzione a un tipo di medicina che si è spostata, diciamo così, dalle sedi proprie, diciamo centralizzate, quali ospedali o centri di cura, al territorio, per una questione proprio logistica, e quindi il nostro ufficio, che anche il nostro comune si stia insieme agli altri dell'Unione, insieme anche all'oculata gestione dell'Emilia Romagna, si vada nella direzione di perseguire una medicina territoriale che risponda alle esigenze dei cittadini e soprattutto delle nuove criticità a livello sanitario. Apprezzo, come giustamente ha detto il consigliere Venturelli, apprezzo la puntualità e la capacità dell'ente, come da diversi anni ormai accade, di presentare il bilancio in conclusione, diciamo così, per evitare l'esercizio provvisorio, quindi siamo nei tempi, siamo quasi in anticipo sui tempi, comunque all'interno delle deadline che ci siamo dati. E mi fa piacere, parlando anche nella conferenza di capigruppo, il dirigente citava anche che andiamo verso l'esaurimento per quanto riguarda il nostro comune di diversi mutui, cui anche qua con l'intenzione ovviamente di non aprirne di nuovi, e anche questo mi sembra una buona gestione, un ottimo modo di poter gestire il patrimonio pubblico in situazioni emergenziali come siamo costretti a vivere. E ovviamente un altro punto positivo, che trovo estremamente positivo, la tassazione a carico del cittadino è rimasta praticamente invariata e mantenendo comunque per contro un'attenzione sociale che comunque rimane costante nel corso degli anni e non è una cosa del tutt'altro che trascurabile, perché ovviamente il sociale rappresenta un capitolo di spesa per comuni come il nostro che è fondamentale, cospicuo, e soprattutto ora come accade da questi ultimi anni diventa una cosa fondamentale, perché sono, come diceva appunto anche sempre Venturelli, sono fasce della popolazione che sono a rischio di povertà, per cui l'attenzione nell'ambito sociale diventa fondamentale e prioritaria. Quindi il nostro parere ovviamente è positivo anche in tutta questa discussione, e ci fa piacere appunto che il Comune riesca a impegnare dal punto di vista anche degli investimenti, abbiamo visto, con una grande capacità, una grande determinazione, sia a livello comunale sia a livello unionale, per poter ottenere, diciamo così, i finanziamenti previsti dal PNRR, per poterli trasferire sulla nostra realtà e quindi darci ulteriormente questa possibilità, che anche qua non è per niente scontata, perché guardavo alcune diverse trasmissioni e ovviamente tutti accorrono alla raccolta e alla presentazione dei bandi, poi in realtà vi sono difficoltà per la diciamo così, la vittoria, il successo del bando, e successivamente ci sono le difficoltà anche a dare, diciamo così, gambe al progetto dal punto di vista dell'ente di cui è risultato vincitore. Quindi sono sfide continue che il nostro comune finora abbiamo visto ha saputo mantenere, ha saputo affrontare, e credo che continuerà a farlo nel migliore dei modi. Grazie.
Formentini, altri? Non vedo richieste. Se non ci sono richieste, io desidero, prima di lasciarvi l'opportunità, lasciare tutti i consiglieri che sono intervenuti di fare un secondo giro di intervento e delle dichiarazioni di voto, desidero fare una mia illustrazione al Consiglio Comunale e ai cittadini che ci stanno seguendo del bilancio e anche degli obiettivi del 2023, che sarà un anno importante perché sarà per questa amministrazione l'ultimo anno pieno di legislatura, quindi è chiaro che ci sarà una grande attenzione da parte nostra anche alla chiusura. Quindi dicevo, desidero illustrare quelli che sono gli elementi che a mio parere vanno un po' a definire lo scenario di grande complessità che stiamo vivendo in questi mesi e che per la prima volta in modo molto significativo vanno a incidere in maniera profonda su quella che è la programmazione. Prima di iniziare nella mia presentazione al Consiglio Comunale, però ci tengo a fare un inciso. Questa sera noi trasmettiamo il Consiglio Comunale per la prima volta su YouTube, dopo aver fatto ormai più di un anno di dirette su un social network. Oggi ci spostiamo su un canale che è aperto a tutti e lo facciamo con la convinzione che il Comune, che gli amministratori del Comune in particolare, devono cercare in ogni modo di andare a avvicinarci il più possibile, far avvicinare i cittadini ai lavori del Consiglio Comunale, perché questo lavoro lo facciamo prima di tutto per la comunità di San Cesario, non certo per noi stessi. Mi rammarica e mi ha rammaricato, lo dico come inciso, poi vado alle cose più importanti della serata, dover constatare stasera l'assenza di due gruppi consigliari che hanno addotto alla loro assenza a misure di contenimento pandemico che nulla hanno a che vedere con la scelta di questo consiglio e del sindaco che convoca questi consigli rispetto alla modalità di videoconferenza, ma semplicemente lo facciamo perché abbiamo e ci siamo detti fra i gruppi consigliari che lo streaming è uno strumento importante che ci avvicina e che ci permette di entrare nelle case, che dà modo a tanti cittadini anche che non sono e che non riescono a raggiungere fisicamente viceversa la sede delle istituzioni, di poter entrare direttamente noi da loro. Non so se questa scelta verrà confermata, ma volevo illustrarle, volevo darne comunque come inciso al Consiglio, perché non siamo sicuramente insensibili rispetto all'esigenza di diffondere i lavori di questo Consiglio, non utilizziamo questi strumenti per nasconderci dietro un monitor, ma lo facciamo per cercare di dare maggiore diffusione del nostro lavoro rispetto alla cittadinanza e ai cittadini, che così si possono fare un'idea, avere informazioni e anche giustamente verificare il nostro lavoro. In questo consiglio, in questo bilancio su cui noi stasera siamo chiamati a pronunciarci, c'è uno scenario nazionale e internazionale che ha un'incidenza profonda e vi racconterò anche qualche numero su questo. Per importanza e per impatto sul nostro bilancio è obbligatorio partire necessariamente dal tema dei costi energetici. Nel Consiglio del 29 novembre scorso ho riferito quelli che sono stati gli aumenti dei costi energetici per il Comune nel 2022 e che sono in larga parte confermati per la programmazione 2023-2025. Si tratta di spese che non sono comprimibili perché sono legate a situazioni che sono al di fuori del nostro controllo e comunque ad elementi che noi dobbiamo garantire. Prima consigliere Cappelli citava il riscaldamento nelle scuole, posso citare la pubblica illuminazione, che sono elementi che, a differenza di quello che possiamo fare nelle nostre case, cioè spegnere le luci e tenere bassa la temperatura, non ci possiamo permetterlo di fare nelle scuole dove stanno i nostri bambini e nelle strade dove è indispensabile garantire l'illuminazione, perché non è decoro urbano ma è sicurezza urbana. Per dare qualche numero su questo elemento, considerando congiuntamente la componente illuminazione e la componente calore, gli stanziamenti per le utenze energetiche passano da un quadro pre-crisi di 330.000 euro complessivi per il nostro comune a una previsione che è contenuta nella bozza di bilancio su cui il Consiglio si deve esprimere di 480.000 euro complessivi. Sono un aumento netto per il bilancio dell'ente di 150.000 euro. È una cifra enorme, per le casse del comune, che è impiegato, come dicevo, per la tenuta del patrimonio e che non crea valore aggiunto, serve semplicemente a mantenere lo status quo. Per darvi dei riferimenti, è due volte quello che noi tradizionalmente stanziamo per la manutenzione di tutte le aree verdi del comune. È per valore assoluto quasi l'80% della spesa complessiva a cui noi costa l'asilo nido comunale. Per darvi due elementi di riferimento di quanto viene andato via in utenze. Rimango sempre sul contesto nazionale. Questo bilancio deve fare i conti anche con un tasso di inflazione che sicuramente avete visto nei media nazionali, è ormai da mesi stabilmente oltre il 10%. Questo significa che noi abbiamo un aumento significativo del costo dei beni e servizi che dobbiamo acquisire con questo bilancio, che dovremmo acquisire con questo bilancio, con aumenti di spesa, anche qui solo per mantenere il livello di spese di acquisizione di beni e servizi che avevamo nell'anno precedente. E infine c'è il costo delle materie prime. Anche questa è una condizione con la quale abbiamo fatto i conti negli ultimi mesi, del 2022 e dovremo continuare a fare i conti nel 2023, anche se qualche timido ridimensionamento da questo punto di vista si è visto. I riflessi per la programmazione del comune sono significativi anche in questo caso. Vi faccio un dato, vi cito un dato che trovate in questo bilancio, che è 453.515 euro. È una voce ed è la quota di oneri di opere compensative che il Comune deve introitare dall'attività estrattiva per due poli in particolare e che abbiamo messo a bilancio nel 22 e che abbiamo messo nel bilancio e riportiamo a bilancio nel 2023. Questa è una quota che rimane invariata nel tempo, ma quello che possiamo ottenere per via dell'aumento dei costi si riduce sempre di più. Da tempo abbiamo indicato quella che è la nostra priorità per queste risorse, cioè il collegamento ciclabile fra il capoluogo e la frazione di Alto Laespi Lamberto, e in questo scenario col costo degli aumenti delle materie prime sarà ancora più difficile raggiungere l'obiettivo finale, visto che il valore dell'opera continua a crescere al crescere dei prezzi e dell'inflazione. Non ci induce questo elemento ovviamente a cambiare rotta, il nostro intento è partire, come lo confermo qui, con quest'opera nel corso del prossimo anno. È evidente che però questa corsa agli aumenti ci mette in continua difficoltà sia nella ridiscussione sia nel raggiungere il punto di obiettivo finale. E quindi vado al bilancio. Sono partito dalle condizioni di scenario perché secondo me, come dicevo all'inizio, sono indispensabili. È indispensabile citarle per capire come abbiamo costruito l'equilibrio di bilancio 2023-2025, che è uno scenario difficile, ma contiene, secondo me, questo bilancio degli elementi sia numerici, sia, e mi rifaccio anche al documento di programmazione, visto che stiamo discutendo entrambi, ha degli obiettivi che sono, a mio parere, molto importanti per San Cesario. Parto dai numeri. Allora, l'abbiamo già sottolineato, in questo contesto difficile la volontà, anche a costo di fare più sacrifici, e vi spiegherò perché, è stata quella di andare ad approvazione entro la scadenza ordinaria del 31 dicembre, per non dover agire in regime di esercizio provvisorio. Questo è molto importante sempre, è ancora più importante nel 2023 perché l'esercizio provvisorio avrebbe effetti negativi sulla gestione dei fondi del PNRR. L'avete ricordato, io lo riprendo perché è opportuno, la chiusura nonostante i 150.000 e oltre di aumenti di spesa è stata perseguita senza l'aumento di tasse, senza l'aumento di tariffe dei servizi a domanda individuale, senza l'aumento delle entrate in generale, senza il ricorso all'indebitamento maggiore e senza il ricorso a entrate straordinarie a copertura dell'equilibrio di parte corrente. È sostanzialmente un bilancio veritiero e corretto, non contiene nessun elemento, tra virgolette, straordinario nella salvaguardia dell'equilibrio. Come abbiamo sempre fatto, lo riconfermiamo nel 2023, partiamo cauti per aprire la borsa nel momento in cui ce ne sarà l'opportunità, anche a costo di movimentare il bilancio 10 volte durante l'anno. Ci è sempre stato fatto notare così, io preferisco un bilancio veritiero in equilibrio che viene movimentato 10 volte sulla base di come cambia il contesto, piuttosto che correre ai ripari a fine anno quando non si è più in grado di incidere in modo incisivo appunto sulle cifre e rischiare di avere dei guai nell'equilibrio e nella gestione dei conti del comune. Come abbiamo chiuso questo equilibrio? Non avendo aumentato le entrate, abbiamo agito sulla razionalizzazione delle spese. Ci sono, ed è giusto riconoscere, ed è giusto rappresentare al Consiglio, delle piccole razionalizzazioni di tante spese che avremmo voluto mantenere sui livelli dell'anno scorso, ma non era possibile farlo. Abbiamo ridotto drasticamente le spese di funzionamento dell'ente, abbiamo ridotto drasticamente gli acquisti di beni, alcuni dei quali, se vi ricordate, li abbiamo anticipati nel 2022 per non doverli programmare sul 2023. È il caso della cancelleria, tutti i materiali di consumo, tutta la parte diciamo che garantisce l'ordinaria attività del comune, ma che comunque sono elementi di spesa. Abbiamo dovuto per la prima volta da quasi 10 anni mettere mano in ribasso ad alcuni stanziamenti che tradizionalmente erano sempre stabili nel tempo, come quello per gli eventi culturali, come quello per il sostegno al volontariato e come quello ai contributi associativi generici. Riteniamo, e sono scelte dolorose da fare, che però, e dopo spiegherò come, a fronte di queste riduzioni riusciremo a riempire il vuoto economico con altrettante attività importanti su questi fronti. Abbiamo dovuto razionalizzare molto la parte sulle manutenzioni, mettendo ovviamente il minimo indispensabile, mantenendo i sette interventi annui, che comunque sopra la media per quanto riguarda la parte di manutenzione del verde. Cercheremo, per quello che viene rimasto indietro, come dicevo prima, di metterle dentro nel quadro complessivo della spesa in corso d'anno, man mano che ci sarà bisogno e soprattutto man mano che ce ne sarà l'opportunità. Di fronte in questo scenario, la prima scelta che è stata fatta è stata quella di consolidare la spesa per i servizi sociali. Nella preoccupazione generale per quelle che sono gli aumenti dell'inflazione, dei costi energetici, di tutto quello che è il team che vi ho citato prima, è chiaro che nell'impossibilità di garantire risorse fresche abbiamo voluto a tutti i costi mantenere lo stanziamento di spesa sul fronte alla tenuta della coesione sociale. Sarà un grande punto di domanda la coesione sociale quando tra gennaio, febbraio e marzo si manifesteranno appieno gli effetti della crisi energetica. Spero di sbagliarmi, ma l'attesa è una previsione abbastanza facile da fare per tutte quelle utenze, anche fragili, penso agli anziani soli, penso alle persone con disabilità che non si possono permettere le politiche di contenimento energetico che giustamente gli enti sovraordinati stanno promuovendo nei confronti delle famiglie, arriveranno a dare i loro effetti. Ci sarà nei confronti di tutto quel mondo delle imprese, del commercio, dei piccoli artigiani che non possono permettere di ridurre le spese energetiche perché questo incide sulla produzione. E già abbiamo visto alcune realtà produttive che ha detto: o accendo la luce o chiudo la mia produzione. Quindi questo è l'elemento e il contesto in cui ci andremo a muovere nei primi mesi del 2023. È un bilancio che al netto di questa situazione, che può apparire catastrofica, allo stesso tempo però non ci ha indotto a chiudere su gli elementi di sviluppo che noi vogliamo perseguire anche in queste condizioni, anche con questo bilancio, per la nostra collettività e per la nostra comunità. Cito alcuni obiettivi che caratterizzeranno e che proveremo a caratterizzare il 2023. Non tutti sono all'interno del bilancio, quasi tutti sono all'interno del documento unico di programmazione. Ho già detto della ciclabile verso Alto Là, parto dal piano urbanistico generale, in cui nel 2023 sarà l'anno in cui per legge dovremo completare il piano. Anche su questo sarà un passaggio importante, perché si andrà a tracciare quello che sarà lo sviluppo futuro di San Cesario per i prossimi 20, 25, 30 anni. Questo è un elemento importante che ci vedrà concentrati non solo come parte politica e tecnica del Comune, ma anche nei rapporti che metteremo in campo con le parti interessate, con tutti i portatori di interesse, per andare a cercare di fare un piano che sarà nel complesso il più possibile rivolto al futuro, cercando di mantenere un equilibrio complessivo fra salvaguardia ambientale e sviluppo della nostra collettività. L'importante anche qua, e vi ringrazio, l'avete già citato, riqualificazione dell'ex cinema comunale. Stiamo chiudendo la parte di coprogettazione e partirà la parte dei primi 4 anni di sperimentazione. È un percorso estremamente innovativo, l'abbiamo visto su questo consiglio comunale quando abbiamo provato lo schema di convenzione, e contiene un approccio che è totalmente rinnovato rispetto alle politiche, sia nel campo del terzo settore che per i giovani, che sono i due elementi su cui vogliamo incidere, su cui vogliamo fare. Ma badate bene, questo elemento e questo progetto, che sarà sicuramente da valorizzare e da seguire, ha anche la finalità di dare dei benefici a tutto il centro storico. Questo è il nostro obiettivo e questo è quello che ci chiede la Regione: lavorare sulla rigenerazione di una struttura per rigenerare il suo contesto. Ed è per questo che abbiamo fortemente voluto questo tipo di percorso su una struttura in centro, proprio perché crediamo che dal rilancio della struttura si possa arrivare a dare benefici anche per tutta la parte del nostro centro storico, che sarà da attenzionare, del giusto richiamo che è stato fatto in precedenza, anche in relazione al completamento dei lavori della circonvallazione. Vado sull'edilizia scolastica. Il 2023 sarà l'anno in cui andremo a realizzare la nuova mensa, ottenuta grazie a un finanziamento di 360.000 euro sul PNRR, che stiamo ridisegnando in questo momento, perché chiaramente è un progetto ormai di febbraio, e che andrà a ampliare ulteriormente l'opportunità di fruire di questo servizio, riducendo ulteriormente la turnazione, quindi garantendo a tutti di poter mangiare, a tutti i bambini di poter mangiare nell'orario esatto senza dover fare degli scaglioni che non sono esattamente il massimo. Sarà anche l'anno, questa è la notizia più fresca che abbiamo inserito nell'ultimo numero del giornalino comunale che sta uscendo in questi giorni, anche il contributo per la riqualificazione energetica della nostra scuola elementare media, dove andremo sempre nel 2023 a sostituire tutti i punti luce con nuovi punti a LED. Andremo ad abbassare la spesa energetica del comune, ma soprattutto anche qui andremo a risparmiare, ed è un beneficio non tanto per le casse del comune ma per l'ambiente. Questi due interventi che vi ho citato sono interventi in cui il comune di San Cesario e quindi i cittadini di San Cesario non metteranno un euro, perché sono finanziamenti ottenuti all'interno del quadro della ricerca di finanziamenti che da un po' di tempo stiamo perseguendo e che si fa riferimento a quella parte che vi dicevo prima. Sulla parte del territorio, un altro elemento importante che caratterizzerà l'attività del 2023 sarà il tentativo di chiudere e di sbloccare definitivamente la parte di recupero del lungo fiume che insiste nella zona sud, in zona Barca, dove è stato fatto da parte di AIPO e da parte dell'Agenzia Regionale il recupero spondale che stava causando l'erosione alla base del Muraglione, nel parco antistante a valle e a monte, anzi del Muraglione, il completamento fino al monumento di Gabriele degli Esposti del parco, cercando di andare a riqualificare tutta la parte mancante per ridare piena fruibilità a questo importante progetto, di cui una parte già funzionante, una seconda parte ancora mancante. Continuerà l'attività sulla bonifica dell'amianto, perché dopo e rimango sul tema ambientale, dopo la mappatura finanziata sono emerse numerose situazioni, dalle più gravi alle meno gravi, ma saremo impegnati sul fronte di richiedere tutti i procedimenti per la bonifica dell'amianto. E sempre sul tema di salute pubblica non posso non citare un elemento che avete già citato voi, che è quello sulla medicina di base. La medicina di base oggi è una delle sfide per la tenuta sia sociale che sanitaria della nostra comunità. È una sfida che non dipende dal comune, ma che abbiamo scelto legittimamente per l'importanza ed incidenza che ha per i nostri cittadini, soprattutto per la componente più anziana, di cercare di fare un salto importante. Stiamo facendo una ricognizione di anche degli spazi, perché l'obiettivo della medicina di gruppo che ci siamo dati qualche mese fa rappresenta uno dei pochi elementi, ma secondo noi una scelta vincente per strutturare questo servizio che sicuramente dopo la pandemia, dove è stato ovviamente snaturato completamente, sia per la difficoltà oggi di copertura dei posti dei medici, sia per il frequente turnover che vediamo nelle figure, è un elemento che sta mostrando dei limiti rispetto al passato. Questo l'ho detto anche alle autorità sanitarie: tutte le volte che si cambia un medico di medicina generale si perde un patrimonio di informazioni sulla nostra comunità. Questo bisogna tenere presente quando si pianificano queste politiche di medicina territoriale, visto che peraltro è anche uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E noi dobbiamo, soprattutto nelle piccole comunità come la nostra, rafforzare la rete e fare in modo che i medici di medicina generale siano più che medici, siano dei punti di riferimento per i nostri cittadini. Sul bilancio 2023 troviamo le risorse, e lo citavo prima a proposito dei lavori del Consiglio Comunale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per quasi 150.000 euro sulle tematiche di ammodernamento digitale. Sono fondi vincolati, a differenza dei bandi usciti sulle altre parti del PNRR, su cui abbiamo degli obiettivi fissati dall'Europa e dai governi italiani. Ci saranno però delle novità importanti, a partire dal lavoro sull'APIO, a partire dall'ammodernamento di tutti i sistemi di comunicazione fra l'ente e i cittadini. È un lavoro che non riguarderà San Cesario, dove noi non abbiamo discrezionalità, ma dove siamo chiamati a fare la nostra parte come messa a terra per la collettività che rappresentiamo. Qualche elemento che voi avete citato e anche qualche considerazione a titolo personale. Bacino irriguo è un elemento che già nel 2023 rimane come obiettivo della nostra amministrazione. L'ho detto sulla stampa, lo ripeto oggi in maniera più ufficiale al Consiglio Comunale: ad oggi non cambia la nostra strategia, e il venir meno del finanziamento del PNRR non cambia i nostri piani. Sapevamo che, come tutti i bandi, era soggetto ad aleatorietà, speravamo di ottenere i soldi, non li abbiamo ottenuti, continueremo a ricercarne con gli enti sovraordinati, perché il nostro obiettivo è e rimane ancora ad oggi quello di avere un'opera a valenza ambientale, non ricreativa ma ambientale. Proveremo ad attivare l'opera per la salvaguardia della rete idrica e per il contrasto alla siccità, nei modi che riusciremo ad attivare, ma questa è la finalità che noi vediamo, ovviamente anche sul fronte agricolo. È stato citato il sottopasso di Via Parolaro. È vero che è un costo importante. È anche vero che le nostre valutazioni sono quelle di non andare a conteggiare i singoli utenti che vanno a passeggiare. È un'opera per noi di ricucitura urbana. Il sottostrada, che è utile per confluire, perché rimarrà all'esterno della circonvallazione e risiede su via Parolaro, per confluire sulla futura rotonda in direzione Piumazzo, è utile per gli autoveicoli. Lo riteniamo assolutamente insoddisfacente come collegamento per la mobilità dolce. Perché andiamo a investire queste risorse? Perché se vogliamo incentivare i nostri cittadini a usare meno l'auto e a usare di più la bicicletta e le gambe, dobbiamo creare le infrastrutture in sicurezza perché lo facciano. Sono scelte necessarie, talvolta anche onerose, ma secondo me bisogna dare dei segnali. E qui vado sul bosco urbano. Io non ho sentito critiche, ma mi fido di chi dice che ci sono delle critiche. Di certo le ascolteremo, di certo però è una delle opere che in questi 3 anni e mezzo di amministrazione, che l'amministrazione ha fatto, di cui io personalmente vado più fiero. E spiego il perché. Perché si parla molto spesso a tutti i livelli di politiche ambientali, ma a mio parere ci vuole anche il coraggio di innovare e di fare delle scelte talvolta anche radicali. Quando si vuole dare un segnale forte e quando c'è la volontà di cambiare il corso della crisi climatica che stiamo vivendo a livello globale. Faccio una citazione un po' pop, nel senso molto abusata, che è quella di Gandhi, che diceva sì, tu il cambiamento che vuoi nel mondo, questo è il nostro cambiamento e il nostro contributo che come amministrazione abbiamo voluto dare al cambiamento nella pianificazione delle politiche del territorio, dicendo se serve dare un segnale di radicalità nelle politiche ambientali va dato e quando c'è l'opportunità di farlo ci vuole il coraggio, a mio parere, di farlo, anche a costo di avere delle critiche che speriamo di convincere nel corso d'anni, quando diceva giustamente il consigliere Rosi, il bosco crescerà e comincerà a dare i suoi benefici per il nostro territorio. Chiudo e vi chiedo scusa della lunghezza, ma sintetizzare tanti numeri e tanti obiettivi e tanti propositi in un unico intervento non è facile, spero di non aver esagerato nell'amore delle informazioni, di essere stato chiaro, ma voglio essere altrettanto chiaro in una chiusura. Questo è un bilancio in cui abbiamo dovuto ovviamente fare ricorso alla massima responsabilità, dare seguito a slanci, come dire, di sogni rispetto a una situazione dove la tenuta sociale, dove la tenuta economica è il primo presupposto oggi, è la prima preoccupazione per tutti, non solo per gli enti locali, era indispensabile. Ciò nonostante ho voluto ripercorrere anche quegli obiettivi che ho citato nella disamina, che non contiene peraltro neanche tutto quello che abbiamo in previsione di fare, ma solo le parti più importanti, li ho citate perché nonostante la situazione economica, nonostante la situazione finanziaria, il nostro obiettivo è chiudere bene quest'anno, che come dicevo è l'ultimo anno pieno, per arrivare a compimento con tutti gli obiettivi che per noi sono importanti e per dare compimento di un percorso di trasformazione di alcuni elementi della nostra comunità che secondo me segnano un po' il percorso amministrativo che abbiamo fatto. È evidente che il 2023 sarà l'anno in cui ci aspettiamo di raccogliere buona parte di questi risultati. Non so se ce la faremo, ma nonostante le difficoltà, il nostro entusiasmo rimane quello e continueremo a lavorare per perseguire gli obiettivi di cui vi ho detto. Di nuovo scusate per la lunghezza, ma ci tenevo a dare un'illustrazione il più completo possibile, insomma, di quello che è un po' l'opera che abbiamo in mente per l'amministrazione del nostro territorio e della nostra comunità. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai consiglieri che non sono ancora intervenuti o eventualmente chi è già intervenuto per il secondo intervento e le dichiarazioni di voto. Prego. Chiede parola? Se nessuno, come sembra, vuole intervenire, io metterei in approvazione i punti che abbiamo scelto di trattare congiuntamente, quelli dal punto 2 al punto 6, e metterei in discussione, in approvazione i vari punti, ovviamente, che dobbiamo trattare in maniera singola. Vi leggo i vari titoli man mano che votiamo, direi che non ci sia necessità di illustrare le varie delibere, perché anche questa l'abbiamo fatto nello specifico in capigruppo. Dottoressa Galletti, prego, partirei dal punto 2 e poi a seguire sui punti fino al punto 6.
Quindi andiamo al voto sulla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025. Zuffi.
Favorevole. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità?
Certo, sì.
Favorevole,
sì, sì. Vi chiedo di esprimervi anche sull'immediata eseguibilità.
Favorevole anche per l'immediata eseguibilità.
Formentini.
Favorevole, favorevole.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Nereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Astenuto entrambe.
Approvato, 8 voti favorevoli e un'astensione. Punto 3. Proseguo naturalmente.
Sì,
punto 3.
Sì.
Aliquote IMU, anno 2023. Zuffi.
Favorevole, favorevole.
Anche in questo caso, scusate, non l'ho detto, ma anche in questo caso vi chiedo di esprimermi sull'immediata eseguibilità. Sì. Formentini.
Favorevole, favorevole.
Venturelli. Venturelli. Non la sento.
Favorevole ad entrambe, scusate.
Nulla. Fabbri.
Favorevole, favorevole.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
9 voti favorevoli. Addizionale comunale IRPEF, approvazione dell'aliquota di imposta per l'anno 2023. Anche con riferimento a questa proposta deliberativa, sì, vi chiedo di esprimervi con la doppia votazione. Zuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
9 favorevoli. Approvato. Punto 5. Individuazione delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie e determinazione del relativo prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anno 2023. Al riguardo, ancora doppia votazione. Prego Zuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole, favorevole.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Avrebbe saltato me.
Chiedo scusa.
Sì.
Bergonzini, mi scusi. Bergonzini.
Favorevole.
Bergonzini, no, prego. Mi scuso io. Prego. Rosi, favorevole. Dice.
Favorevole. Entrambe favorevole.
Grazie. Mi scuso di nuovo. 9 voti favorevoli. Approvazione del bilancio di previsione, punto 6. Zuffi. Zuffi, naturalmente votazione, grazie. Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Astenuto per entrambe.
8 voti favorevoli e un'astensione. Prego, Sindaco. Gli oggetti trattati congiuntamente sono terminati.
Ottimo.
Con l'approvazione.
Grazie.
Del bilancio di previsione.
Grazie, dottoressa, per la votazione. Passo al punto all'ordine del giorno numero 7, che è la variazione al bilancio 2023-2025. Allora, illustro molto brevemente al Consiglio la necessità di questa variazione, perché a chi vede il a proposito di quello che si diceva poco fa, chi legge l'ordine del giorno e pensa che abbiamo votato il consiglio al punto 6, il bilancio al punto 6, del punto 7 lo andiamo già a variare, pensa che siamo un po' fuori di testa. In realtà è una variazione che è propedeutica e che abbiamo dovuto inserire quando ovviamente lo schema di bilancio 2023-2025 era già in fase di inizio del proprio iter previsto dal regolamento. Abbiamo dovuto inserire a beneficio delle due proposte di deliberazione che sono inserite nei due punti successivi. Che cosa e come sono legati questi punti? Nei due punti successivi, come il Consiglio ben sa, anche qui perché l'abbiamo ampiamente trattato non solo in conferenza di capigruppo ma anche in due incontri che la Giunta dell'Unione del Sorbara ha organizzato per tutti i consiglieri indistintamente di tutti i 6 comuni aderenti all'Unione, quindi anche per tutti i consiglieri di San Cesario, c'è in proposta ai punti 8 e 9 la proposta di conferimento all'Unione del Sorbara della gestione di due servizi importanti che sono quello del controllo di gestione e quello dei servizi educativi. Questa variazione di bilancio, che ha il carattere autorizzatorio, è una variazione che va nella direzione di sostanzialmente mettere in allineamento la parte del bilancio nello schema 23 con le necessarie movimentazioni propedeutiche alla discussione dei punti successivi, o meglio, nelle due convenzioni c'è una movimentazione di fatto nulla per quanto attiene il controllo di gestione, ma dopo ve la illustrerò meglio quando tratteremo la specifica convenzione, perché non sono previsti trasferimenti o elementi di bilancio per quanto attiene questa funzione. Per quanto attiene il servizio di istruzione, che come i consiglieri sanno ha numerose elementi di programmazione sul nostro bilancio, da tutta la parte di entrata per quanto riguarda rette, tariffe e contributi di enti sovraordinati alla parte spesa, cioè tutta la spesa per i servizi scolastici, educativi e parascolastici, quindi non solo asilo nido ma anche trasporto, mensa e tutto quello che ruota intorno alla galassia scuola che offre il comune. Queste spese, per dare seguito appunto a quello che dicevo prima, devono essere conteggiate come elementi di modifica in direzione dell'Unione del Sorbara. La convenzione dell'elemento che andiamo a operare oggi, non andiamo a operare delle scelte allocative, ovviamente prima se no ve le avrei illustrate durante il bilancio, è semplicemente un'operazione contabile dove che si rende necessaria alla luce della previsione inserita nella convenzione per i servizi scolastici che dispone l'inizio della gestione unificata al 1 agosto 2023. Questo vuol dire che abbiamo sostanzialmente suddiviso il bilancio in due parti, una parte che rimane in capo al comune ovviamente per tutti i capitoli che sono afferenti ai servizi scolastici, una parte rimane in capo al comune di San Cesario per tutte le erogazioni dei servizi fino al 31 di luglio, la parte corrispondente, abbiamo fatto un'operazione veramente matematica dove la somma di spesa per le singole voci rimane inalterata, la parte invece che è imputabile all'autunno 2023, quindi a valle del 1 agosto, viene presa e messa e impacchettata per, come trasferimento all'Unione. Questa è l'unica variazione, non ci sono scelte di altro tipo, non ci sono scelte allocative che ovviamente abbiamo operato a bilancio, ma si rendeva necessaria la divisione di questi capitoli fra bilancio del Comune e bilancio dell'Unione, ovviamente per consentirci di discutere ed eventualmente approvare gli atti successivi. Ovviamente è strettamente interconnessa alle previsioni che ci sono dopo, ma di questa di fatto è l'unica variazione che proponiamo e che ovviamente è conseguente all'approvazione del bilancio stesso proprio per le ragioni di temporalità dovuta alla maturazione di questi percorsi nelle ultime settimane. Dopo, in sede di presentazione delle due convenzioni, vi do anche qualche elemento ulteriore rispetto al percorso complessivo dell'Unione. Vi lascio la parola per commenti, richieste o eventuali dubbi e Dopodiché, se no, passiamo al voto. A chi la parola? Non vedo richieste di intervento, quindi metterei in approvazione la variazione del bilancio di previsione 23-25, di cui al punto 7. Prego, dottoressa Galletti.
Come consuetudine, doppia ormai, doppia valutazione. Tuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Direi che è abbastanza logico, per cui favorevole per entrambe.
9 voti favorevoli. Approvati.
Bene, quindi passo alla parte di relativamente al compimento delle due funzioni. Io vi faccio un'introduzione anche qui, che è comune perché sono figli dello stesso percorso, anche se sono due atti distinti. Stasera al Consiglio Comunale di San Cesario proponiamo una scelta organizzativa e gestionale molto molto importante, che secondo me merita una sottolineatura adeguata, perché è una scelta non scontata e assolutamente, come dire, di impatto importante per l'organizzazione dell'ente. Vedremo per quanto riguarda i nostri servizi, io sono convinto che positivamente anche per i servizi, ovviamente, altrimenti non sarebbero in proposta. Parto dall'introduzione generica che ormai i consiglieri conoscono. Queste due convenzioni derivano da un impegno che l'Unione del Sorbara e che la Giunta e i sindaci che fanno parte dell'Unione si sono assunti nei confronti della Regione nel momento in cui hanno aderito a un bando chiamato Temporary Manager, che metteva a disposizione delle Unioni aderenti una figura professionale a loro disposizione, pagata dalla Regione, per lavorare su un piano di sviluppo e gestire il rafforzamento della struttura unionale. Noi abbiamo aderito convintamente, perché il sentore comune dei 6 sindaci dell'Unione era quello di avere un'Unione nata, come i consiglieri di vecchia data sanno, nel 2017-18, a seguito di un riordino territoriale, un po', posso dirlo senza timore di smentita, imposto dalla Regione Emilia-Romagna, prima con l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e poi con la conseguente incentivo a creazione delle unioni coincidenti con gli ATO. Il nostro ATO era quello coincidente con il distretto sanitario, di cui da sempre facciamo parte, quindi con i comuni di Bastiglia, Buonporto, Ravarino, Nonantola e Castelfranco, e l'adesione dei comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco alla preesistente Unione del Sorbara ha visto la rincorsa di questo obiettivo proprio in quella stagione. La consapevolezza nostra come giunta dell'Unione era quella che questo processo di unificazione, per dare e completarsi in termini di obiettivi e di ricadute positive per i territori che amministriamo, necessitasse di un ulteriore passo in avanti, e quindi abbiamo scelto di aderire al bando della Regione. Dico questo, racconto tutto questo perché è importante, a mio parere, rendere noto al Consiglio che le due funzioni che noi stiamo oggi proponendo di mettere in capo all'Unione non sono due scelte gestionali, come dire, isolate, ma sono una scelta che nasce da un percorso che l'Unione del Sorbara ha fatto, che è stato messo nero su bianco da un piano di sviluppo che è stato approvato dalla Giunta a fine 2021, dalla Giunta dell'Unione ovviamente a fine 2021, e che contiene elementi di novità sia sulla governance dell'Unione, sia sui servizi già oggetto di gestione associata, e che conteneva l'impegno, perché questa era la condizione posta nel bando per ottenere il finanziamento, di conferire entro il 31/12/2022 due ulteriori funzioni in gestione associata per tutti i comuni. Quindi noi avevamo l'obbligo, pena la restituzione del contributo che avevamo ottenuto, di arrivare entro fine di quest'anno al conferimento delle due funzioni. Abbiamo fatto come sindaci un lavoro e anche consultandoci ovviamente con le giunte comunali dei vari comuni, abbiamo fatto un lavoro individuando le funzioni del controllo di gestione e dei servizi educativi e scolastici. Perché l'abbiamo fatto? Poi dopo vi presento nel dettaglio gli atti sui quali poi siete chiamati ad esprimervi. Allora, la scelta delle due funzioni si è appoggiata su una scelta di equilibrio. Da un lato una funzione di staff come quella del controllo e gestione che va a rafforzare il meccanismo dell'unione e che nelle nostre intenzioni dovrà dare una risposta importante a una domanda che ci siamo sempre fatti, che è come vengono spesi i nostri soldi all'interno dell'Unione del Sorbara. Questa è una domanda importante posta tante volte anche nei consigli comunali e che per il volume di risorse che oggi noi raccogliamo dai nostri cittadini e trasferiamo all'Unione abbiamo l'obbligo di rispondere in maniera compiuta e certa. Il controllo di gestione è una funzione che per natura, sia come impatto finanziario, impatto sulla cittadinanza, è pressoché nulla, ma avrà nelle nostre intenzioni una funzione importante nell'oliare tutti i meccanismi di governo delle altre funzioni importanti che andremo a mettere. Due in particolare, una è quella di cui proponiamo l'approvazione stasera, che è il servizio di istruzione, e una è quella già in gestione associata dei servizi sociali. Sono due persone che afferiscono alla sfera della persona, sociale e istruzione sono i due pilastri del welfare dei nostri territori. La gestione associata di queste due funzioni consegna un pacchetto di risorse, ma ancor prima delle risorse consegna un pacchetto di responsabilità all'Unione che deve essere presidiata assolutamente nel migliore dei modi. Con questa logica quindi abbiamo perseguito una funzione molto importante come l'istruzione di fianco a una funzione che ci permette di appunto lavorare sul funzionamento adeguato di queste strutture. Perché l'istruzione, per una ragione molto semplice, perché amministra un territorio, perché dopo aver preso in esame, ovviamente la scelta non è andata come dire diretta, ma è stata fatta da parte della Giunta dell'Unione come proposta alle singole amministrazioni partendo da una rosa di almeno 5 funzioni che abbiamo analizzato insieme alla figura professionale messa a nostra disposizione e per ognuna delle quali abbiamo fatto un prestudio che è teso a mettere in evidenza potenzialità e rischi cercando di darci gli elementi per orientarci verso le funzioni che fossero più adatte ai nostri territori e alla nostra comunità. La scelta è ricaduta sull'istruzione per due ragioni fondamentali, perché è quella, uno, che ci permette di strutturare meglio e affrontare meglio un servizio che sta diventando sempre più specialistico e sempre più frammentato nella propria erogazione. Vi faccio un esempio solo dell'anno 2022. Una volta il Comune era chiamato a gestire la parte dell'infanzia, quindi lo 0-3, l'asilo nido, e gestire servizi parascolastici. Negli ultimi anni abbiamo visto una proliferazione di attività, ve ne cito alcune che sicuramente le famiglie che ci ascoltano conoscono. Le ultime sono state le cedole per l'acquisto e per i libri che comunque abbiamo dovuto gestire come ufficio, i voucher per il centro estivo, la richiesta di servizi integrativi rispetto al nido. Sono tutti elementi che si aggiungono a un'offerta che già di per sé è importante, su cui le strutture, come quella del Comune di San Cesario, che non si può permettere altri volumi di personale da dedicare per una questione di spesa complessiva, chiaramente fa sempre più fatica a garantire. Allora, siccome non è giusto che una famiglia che risiede in un comune di piccole dimensioni, che non può avere uno staff, e che deve lasciare per strada alcuni procedimenti amministrativi perché è soffocato dalla garanzia di quelli più importanti, non è giusto che una famiglia che risiede qui non possa fruire di determinati servizi anche messi a spot, anche messi a forma di voucher, e che chi risiede invece in un comune più strutturato per dimensione possa invece beneficiare. Questa è la valutazione che ci ha guidato nel cercare di capire perché era conveniente mettere insieme il servizio di istruzione, per dare equità e di distribuzione dei servizi, ovviamente innalzandoli verso l'alto, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità, a tutti i cittadini che risiedono nel territorio che noi andiamo a rappresentare come sei comuni. Questo è stato l'elemento, secondo noi, vincente di questo, e sarà, speriamo, l'elemento vincente della scelta in termini di ricadute positive. Partendo da un percorso che all'inizio sarà molto blando come impatto per i servizi già, perché sono già in corso di erogazione, si aprono delle strade che ci permetteranno di ampliare su tutti i sei comuni la gamma dei servizi che vengono offerti, talvolta spot sui singoli comuni più piccoli, talvolta nel comune capodistretto, unificando queste offerte e dando parità di condizione a tutti i cittadini che risiedono nella nostra Unione. Il secondo elemento che ci ha indotto a scegliere la parte dei servizi educativi è quello anche delle potenziali benefici gestionali. I servizi educativi, siccome per la maggior parte sono erogati con forme di appalto esternalizzato, pensiamo alla mensa, pensiamo al trasporto scolastico, pensiamo al prepo a scuola, sono i servizi per i quali una gestione accentrata che mette come interlocutore sul mercato un operatore, non più come è stato per noi per le gare che abbiamo bandito l'anno scorso, una forza contrattuale e un volume di risorse per un comune di 6.000 abitanti, ma un unico ente che si pone sul mercato la ricerca di operatori economici con alle spalle una potenzialità da 75.000 abitanti. Perché l'Unione del Sormara, lo ricordo, ha questo volume, che è pari alla città di Carpi, per darvi un riferimento importante. Poter agire sul mercato con la forza di un operatore di questo tipo, a nostro parere, può dare dei benefici economici che si potranno tradurre, secondo quello che saranno nel medio periodo, le scelte gestionali, o in una diminuzione del costo di funzionamento dei servizi e di conseguenza delle tariffe, o nel reinvestimento di queste risorse nell'aumento ulteriore della qualità e della quantità di servizi offerti, e qui quindi il beneficio per le collettività. Sullo specifico, come abbiamo pensato di operare? Le convenzioni che sono oggetto oggi di convenzione, che sono già state illustrate, quindi non vado ovviamente a illustrare, perché abbiamo fatto passaggi preparatori adeguati sul contenuto degli atti, quindi mi sono soffermato, sperando anche qui di essere stato chiaro, sulle motivazioni politiche per cui noi abbiamo ritenuto di proporre al Consiglio queste due proposte. Sono sostanzialmente replicano quello che è il modello che la Regione Emilia-Romagna dà sulla parte con personalizzazioni e adattamenti che abbiamo fatto, ma replicano sostanzialmente il modello standard di convenzione. Quindi trovate all'interno dei testi tutti gli elementi che sono tipici, dagli obblighi dalle finalità, alla struttura, all'organizzazione, alle opportunità per gli enti, al recesso e quant'altro. La cosa importante che vi volevo sottolineare, poi ho veramente concluso e metto in discussione gli atti, è questa. Con le stesse operazioni, mi rifaccio anche alla variazione che abbiamo detto prima, avremo una partenza che sarà a piccoli passi. Abbiamo scelto di non operare degli strappi, soprattutto per un servizio che incide profondamente sul welfare delle famiglie dei nostri territori, come quello dei servizi educativi scolastici e parascolastici, partire a piccoli passi, facendo ogni un passettino alla volta, con consapevolezza, senza avere la fretta di correre su obiettivi di lungo periodo che possono generare delle fratture nel breve. Per questo motivo, anche nell'organizzazione di questi servizi, e lo dico perché sicuramente il Consiglio sarà interessato a come li metteremo, abbiamo idea di metterli in pratica nel caso in cui si vada verso la gestione associata, c'è comunque un tempo anche lungo che ci siamo dati prima di iniziare l'effettiva gestione associata per organizzare. Sul servizio educativo, ve l'ho citato prima, abbiamo messo e posto come scadenza della partenza della gestione associata il 1 agosto 2023 per prenderci 7 mesi di tempo dalla fine dell'impegno che abbiamo preso con la Regione per andare a strutturare adeguatamente, per gestire bene il passaggio del personale, per dare tutte le garanzie alle organizzazioni sindacali rispetto al trattamento del personale stesso e per cercare di fare un'organizzazione che sia la più rispondente possibile a quello che secondo noi è adatta a far crescere l'erogazione di questi servizi. Scusate anche qui della lunghezza dell'esposizione, dell'illustrazione dell'atto, ma ci tenevo anche qui ad essere chiaro e completo perché, lo ripeto, è un passaggio a mio parere molto importante. Lo dico come sindaco di San Cesario, lo dico a maggior ragione come presidente pro tempore dell'Unione del Sorbara, peraltro nell'anno in cui questo è stato, come dire, è stato il grosso del lavoro che ci porta oggi a discutere questi atti. Quindi lo dico anche con il peso, ma la soddisfazione di aver affrontato come presidente dell'Unione anche questo passaggio importante, quindi ovviamente anche con l'auspicio che il Consiglio si esprima favorevolmente, che riconosca la bontà di questo percorso. Grazie ancora per l'attenzione, lascio la parola ai consiglieri, a chi mi chiede la parola per i vostri interventi. Prego. A chi la parola? Consigliere Rosi, prego.
Ma questo provvedimento è nella logica che sta dietro in pratica l'Unione del Sorbara. Nel nostro piccolo, nel nostro medio, nel nostro più grande, più o meno, in parte è più o meno quello che fa anche l'Europa, cerca di mettersi tutti insieme per spuntare un price cap gestibile per quello che riguarda il consumo dell'energia. Quindi c'è la necessità di riorganizzare i servizi educativi e scolastici, perché è inevitabile fare un esame dei costi per semplificare. Doveroso quindi il controllo di gestione, soprattutto se lievitano le spese e si riducono i trasferimenti dallo Stato. Da una parte i comuni cercano di risolvere i propri problemi organizzativi e di bilancio, dall'altra i cittadini osservano questa integrazione sinergica di servizi, auspicando di ricevere in cambio meno burocrazia e costi più contenuti rispetto a prima. Perché io vedo come quando venne fatta l'Unione dei Comuni, i sindaci parlano, propongono, hanno i loro problemi. Anche in questo caso, assistendo un po' da cittadino a quello che vedevo, ci sono i problemi da risolvere. Io dico, ma i cittadini da tutto questo che cosa ricevono? Quindi prima di tutto vogliono meno burocrazia rispetto a quella che c'è e costi più contenuti. Al cittadino non interessa il tipo di organizzazione che l'Unione vuole darsi o chi va a capo dei servizi e con quale grado. Il cittadino vuole una macchina comunale snella che risolve i problemi riguardo i servizi educativi e scolastici, in questo caso. La famiglia che ha un bimbo all'asilo o alla mensa o che viaggia in autobus sa quanto spende oggi per ogni servizio. Sa che il tenore della vita è notevolmente cambiato in conseguenza degli aumenti dei costi energetici. Quindi alla famiglia non interessa se il comune applica il controllo di gestione, si organizza o se semplifica la sua gestione. Non è un problema suo del cittadino questo, ma vuole pagare meno tasse e meno servizi, che in questo caso si chiamano rette. Nell'atto che andiamo a votare il termine parla di equità delle politiche tarifari, ma è un termine che non ci soddisfa. Questi sono gli obiettivi che a nostro parere andrebbero dichiarati in convenzioni nero su bianco, se si vuole essere credibili, oppure se volete essere credibili, perché al primo posto dovrebbe starci la soddisfazione del cittadino e va indicata nel documento. Non è la soddisfazione dei sindaci che in questo tipo di riorganizzazione vanno in qualche modo a risolvere i vari problemi che ci sono, qualche problema interno. A bilancio non deve accadere quello che è successo con il trasferimento del sociale all'Unione, che non abbiamo ancora capito quanto ci abbia fatto risparmiare o quanto il servizio sia migliorato per il cittadino. Il primo esercizio, abbiamo detto, non è ancora troppo presto, il secondo non è comparabile, il terzo i servizi che diamo sono diversi, per cui non riusciamo ancora a capirlo. Qui ho visto che è stata aggiunta una nota evidenziata in giallo dove faremo uno step a un certo punto previsto in vari periodi per vedere effettivamente, fare un'analisi probabilmente di quello che va e di quello che non va. Va bene, però bisogna sempre, secondo me andava messo in convenzione, che noi dobbiamo pensare dobbiamo mettere al primo posto il cittadino. Il cittadino, quindi il cittadino si aspetta da tutto questo che non va a leggere, non interessa più il tanto, si aspetta di pagare meno retta e trovare posto ai bambini e ai propri figli nell'andare all'asilo o in autobus o alla mensa. Il cittadino chiede soddisfazione per quanto paga, in funzione di quanto riceve, altrimenti si chiederà il perché di questa riorganizzazione, che va bene. Io voterò a favore, noi voteremo a favore, perché è inevitabile. Comune piccolo, piccolo e bello, però non possiamo più starci dentro. Ma che a nostro parere deve avere un obiettivo meglio dichiarato e con il cittadino al centro. Grazie, ho finito.
Grazie consigliere Rosi, a chi la parola? Consigliere Formentini.
Allora, io ho ascoltato la presentazione che ha fatto il sindaco, mi sembra estremamente precisa, puntuale ed esaustiva. Ho ascoltato le paure, i tentennamenti di Rosa, dell'opposizione, e io credo che la chiave di lettura che occorre applicare a questa discussione sia effettivamente, al di là del famoso discorso di cui spesso si è parlato, di economie di scala, di uniformità e quant'altro, è, come diceva appunto il sindaco, una qualità distribuita dei servizi che rimane costante e addirittura migliora, però e che viene distribuita su tutto il territorio dell'Unione. E io credo che io ho fatto parte insieme a Lorenzo prima e faccio parte insieme a Stefano dei consiglieri all'interno insieme all'Unione. E non vi nascondo, non ci siamo mai nascosti, che ovviamente all'interno dell'Unione ci si è sempre chiesti, visto che, come ha detto il sindaco, una parte diciamo, di questa volontà dell'Unione, di conferire l'Unione, c'è stata, diciamo così, caldamente suggerita dalla Regione, se effettivamente era il percorso che era necessario, che era utile, che era proficuo per uniformare i servizi, per parlare di economie di scala, per poter affrontare meglio certi bandi per ottenere dei servizi, sia la cosa migliore da fare. Ecco, io credo che di fronte a questo, e ovviamente con l'utilizzo appunto di quello dei mezzi che ci sono stati messi a disposizione, il temporary manager, sempre dalla Regione, io credo che il nostro sindaco, che vi ricordo che quest'anno, per questo periodo è anche presidente dell'Unione, abbiano adesso alzato il tiro in modo tale da poter effettivamente dare il contributo forse più importante a quanto potrebbe essere efficace il concetto dell'Unione, in primis sicuramente sui servizi scolastici e ovviamente per certi versi anche più burocratici, come diceva appunto Luciano, più sistematici per quanto riguarda il controllo di gestione. Ma quello sono passaggi, diciamo così, più meccanici, più da, come appunto diceva lui, da agli addetti ai lavori, da coloro che gestiscono, che comunque si curano di amministrazione. Quello che invece giustamente ha fatto riferimento il sindaco è stata una equità di servizi, rendendoli all'altezza dei bacini più grandi, più importanti, quindi più variegati, più diversificati, con anche più una storia più complessa e più puntuale, che va in confronto, diciamo così, ad accogliere le molteplici esigenze del cittadino, che ci permetterà appunto questa gestione qua a livello d'Unione. È ovvio ed è scontato, e come diceva sempre il sindaco, che tutto questo viene fatto con, diciamo così, le mani della festa, si provvederà per step, per piccoli step, anche perché, non essendoci un progresso, è chiaro che la storia la facciamo in corso d'opera. Quindi eventuali aggiustamenti, criticità che si vengono a sviluppare. Ovviamente il passaggio deve essere il più morbido possibile. Ma non vi è dubbio, io credo, e secondo me anche i miei colleghi sono dello stesso punto, che non vi è dubbio che ovviamente una gestione di questo tipo, con questa finalità qua, sia effettivamente quello che dà gambe alla famosa entità Unione, perché ci siamo sempre chiesti. Ed era anche, forse mi viene da pensare, nelle more del legislatore a livello regionale, quando si è deciso anni e anni fa di procedere verso un sistema di unione. Per cui secondo me c'erano già i prodromi, diciamo così, di questa volontà, che a mio avviso sono stati raccolti in, non posso dire egregiamente, ma sicuramente sono stati raccolti e verranno messi, diciamo così, alla misura, all'attenzione di tutti quanti, dei nostri cittadini, per effettivamente toccare con mano cosa vuol dire passare un servizio importante all'Unione, renderlo stabile, renderlo efficiente, renderlo puntuale e renderlo unico su tutto il nostro territorio, omogeneo. Io credo che questo sia l'esempio principe, diciamo così, di quello che potrebbero in generale essere i servizi più importanti che verranno conferiti all'Unione. È una grande sfida, io credo che il sindaco in primis, per il ruolo che ricopre anche temporaneamente in questo momento, ma per tutta quanta l'Unione, è una grandissima sfida e credo che abbia i risultati, speriamo che abbia i risultati voluti, ed è la prova provata di quello che rappresenterà l'Unione. Quindi noi saremo sicuramente favorevoli e ringraziamo anche il sindaco come capofila, diciamo così, di questa, tutta questa serie di progetti per appunto rendere questi servizi qua il più ergonomico, il più efficiente, il più unico e possibile per tutti i cittadini dell'Unione. Grazie.
Grazie Formentini, la parola al vice sindaco Cristina Fabbri.
Sono convinta che la complessità, sono convinta di questo da diverso tempo, che la complessità della nostra società ci sottopone, sottopone da anni le amministrazioni dei territori come la nostra a sfide e a scelte molto complesse. Alla luce di questa considerazione, i comuni piccoli come il nostro non sono in grado di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati a raccogliere questa sfida della complessità. Non è però una decisione così facile da prendere e da perseguire, lo è stata anche negli anni quando siamo partiti con l'Unione e abbiamo cominciato faticosamente questo percorso, perché i comuni, come anche il nostro, hanno paura di perdere in questi momenti di unione qui le proprie specificità. Si ha paura che si perda il controllo del territorio, che hai delle burocrazie aumentate, non hai un controllo esatto sui costi e tutte queste cose. Sono però convinta che non sia così e la mia convinzione non è solo teorica, nasce anche dalla realtà attuale che abbiamo. Noi abbiamo già una esperienza pregressa in quest'unione che è stato il conferimento dei servizi sociali e alcuni anni fa. La quantità e la complessità che in questi anni sono state messe in campo non sarebbero state possibile secondo me, con un assistente sociale sul territorio o le risorse che un comune come il nostro poteva mettere a disposizione. Perché per arrivare a al ragionamento che stava esprimendo Rosy prima e che condivido, che il cittadino alla fine guarda il risultato finale, ma per arrivare a quel risultato finale bisogna mettere in campo una quantità di servizi e di strumenti, di persone, di competenze che non sono possibili con gli strumenti di 20 anni fa. Quindi sono assolutamente convinta di questo momento e di questo conferimento, perché la scuola sul controllo di gestione ha già spiegato il sindaco meglio di me, ma sulla scuola credo che le sfide future siano impossibili anche in termini di costi e di quantità di servizi flessibili che si vogliono mettere a disposizione delle famiglie. Non sarebbero certo possibili in realtà piccole come la nostra. E quindi sono convinta che oggi abbiamo l'opportunità di fare un passo importante. È chiaro che bisognerà vigilare, dovremo guardare che le cose funzionino nel verso giusto, ma direi che avendo già un'esperienza alle spalle possiamo continuare bene. Grazie.
Grazie al vice sindaco. A chi la parola? Consigliere Venturelli.
Sì, vorrei dire due parole anch'io nel mio doppio ruolo di consigliere comunale, consigliere d'unione insieme a Roberto, per cui sono doppiamente orgoglioso e fiducioso di questo passaggio. Vorrei fare una sottolineatura politica di questa scelta, perché noi siamo in una regione che è quasi unica in Italia ad aver investito tanto sulle unioni come livello di gestione di attività e servizi. E questo è vero che si porta dietro considerazioni più operative sulla gestione tecnica ed economica dei servizi, penso quelli scolastici che conosciamo tutti, come la mensa, l'appoggio scolastico, il trasporto, eccetera, a giusti costi. Ma qual è il messaggio, cioè, della nostra regione? È che si vuole garantire servizi di alta qualità e anzi, appunto, innovarli e sperimentarne, crearne dei nuovi a beneficio di famiglie e degli studenti, perché probabilmente se usciamo dai nostri confini, penso che tanti comuni, ci sono 8.000 comuni la cui dimensione media è abbastanza ridicola o simile, penso simile alla nostra, probabilmente un livello minimo di servizi lo riescono a garantire anche da soli, però qua appunto è una scelta politica, un messaggio molto forte. Per noi, per le nostre politiche di centro-sinistra, welfare e scuola sono pilastri imprescindibili e noi su questo vogliamo fare bene e fare anche di più. Quindi penso soprattutto alla scuola. Si porta dietro veramente opportunità di progettazione di nuovi servizi. Non è detto che dovremmo per forza spendere meno, magari sul singolo servizio sì, perché andremo a contrattare tariffe o gare d'appalto a condizioni migliori, proprio perché abbiamo un bacino più ampio, ma questo può liberare risorse e tempo, penso al tempo di uffici, di più personale per appunto andare anche a cercare nuove risorse su bandi regionali, su quelli delle fondazioni. Proprio perché le esigenze del nostro, come si diceva, del contesto sociale in cui viviamo ci chiedono di fare di più. Penso come abbiamo vissuto in questi anni la digitalizzazione, le variegate esigenze sullo 06 o di tutta la fascia di studenti. E quindi, insomma, voglio sottolineare questa scelta. Che appunto è una scelta forte, politica, ma non banale e non campatinaria, ma proprio perché è basata su uno studio che la Regione ci ha dato l'opportunità di finalizzare. E quindi grande fiducia su questo studio che è stato fatto e sul grande lavoro di cucitura che va riconosciuto al nostro sindaco nel suo ruolo appunto anche di Presidente dell'Unione, ma anche dell'assessore Brighetti e dei colleghi degli altri comuni. E io spero che questo nuovo slancio che vogliamo dare all'Unione e che comunque presidieremo da vicino, possa essere anche l'opportunità per andare a collaborare con gli altri comuni, anche solo da un punto di vista politico, su altri temi. Penso appunto, ad esempio, all'andare a intercettare i fondi europei o a lavorare sulla promozione del territorio. Grazie.
Consigliere, altri che desiderano intervenire? Consigliere Rosi, chiedo scusa, non l'avevo visto.
Posso fare il secondo giro?
Assolutamente sì.
Io voglio stare più terra a terra. Qualcuno ha parlato di orgoglio di questa scelta. Io non vedo orgoglio, almeno personalmente, non, che voterò a favore, ma non vedo nessun orgoglio nel fare questa scelta perché è una necessità per i tempi che corrono. Io sono 15 anni che sono ormai in consiglio comunale. altri 20 precedenti, quando scrivevo sui giornali, più o meno i temi erano quelli, però io dico che la qualità, abbiamo sempre parlato, la qualità del servizio, la qualità, sono 35-40 anni che parliamo di qualità di servizio, allora la qualità è poco misurabile, i costi sì. Allora posso capire, questa cosa salta fuori per forza, perché dobbiamo andare a razionalizzare, semplificare, razionalizzare. La prova provata, come ha detto qualcuno, la daranno le mamme e i papà quando di fronte alla scelta, alle scelte che dovranno fare, alle rette che dovranno pagare, al fatto di avere il bambino in graduatoria e non in graduatoria e quindi ci è andato prima uno invece di quell'altro. O io vorrei il prescuolo, non in prescuola, oppure mi arrabbio perché non ho ancora avuto i libri di testa, vado dove li danno via, dico non ho ancora avuto i soldi dall'amministrazione. I problemi sono tantissimi, ma io adesso in questo momento non sto guardando i problemi amministrativi, strutturali, organizzativi dei comuni, che è quello che ho percepito quando venne fatta l'unione. E il sindaco Pighi disse allora, la facciamo, eravamo a San Carlo dietro un mio intervento, la facciamo per fare risparmiare i cittadini. Vabbè, in questo caso è molto, guardate che non è come le cose che abbiamo trasferito prima l'Unione, questa è una cosa molto più tangibile da fare delle famiglie. Qui si tratta di parlare di un servizio, la qualità non lo so, la qualità la percepisco se dicono invece di mettere i bambini sopra un autobus che esce di lo mettiamo sopra una poltrona di pelle umana, non lo so, adesso esagero, come diceva il mio professore, perché possiate capire, ma io dico la qualità, la qualità, la qualità, va bene, cioè io in questo momento vedo una necessità, perché costi, burocrazia e tutto quello ci impone di fare delle scelte. Ripeto, come ho detto prima, siamo piccoli, ci manca qualche cosa, non possiamo dare tutto, abbiamo bisogno di metterci insieme perché così affrontiamo meglio il momento particolare e non si torna indietro. Tant'è vero che parliamo di controlli di gestione, cioè che i comuni affrontano adesso i controlli di gestione che avrebbero dovuto farlo 40 anni fa, vabbè, finalmente ci siamo arrivati. Ma è doveroso questo, non è un problema, è doveroso, era doveroso anche prima. Però, ripeto, chi dirà se vanno bene le cose sono le mamme e i papà che mandano i loro bambini all'asilo, sono loro e che dovranno pagare la retta e quindi dovranno fare delle scelte, sono fuori graduatoria, vado, cerco di andare cioè non trovo posto qui, cosa farò dopo? Avrò un miglioramento, riuscirò a integrare, a fare soluzioni. Non lo so cosa lo valuteremo nel tempo. Ci sono i divari che ci sono tra la scuola comunale ed eventualmente la scuola sanitario o la scuola parrocchiale, Sacro Cuore. Quindi ci sono tipi di rette diverso. Vedremo che margine avrà il sindaco, non appena iniziato, ma nel tempo per poter agire, fare leva su queste cose, ma sono cose che esistono. E quindi io dico, io la vedo senza nessun orgoglio, dico, è una scelta che dobbiamo fare perché non possiamo andare avanti, è la scelta che faremo come comune perché pian piano stiamo spogliando il comune di tanti pezzettini, pezzettini, ci resterà forse un giorno l'insegna Comune San Cesario come ricordo storico del comune che adesso non c'è più perché è confluito chissà dove. Ecco, saremmo dentro il comune di Modena, non lo so. Però parlando in questo momento, io avverto la mancanza di questo nel nero su bianco, nella convenzione che viene scritta. Io vorrei vedere primo di tutto c'è l'interesse, c'è il cittadino al centro, nero su bianco. Questo, e in funzione di questo si fa il controllo di gestione, si fa l'organizzazione, si fa tutte le cose. Invece noi partiamo da dietro, va bene, è una logica delle cose. Però, io ripeto, sarei stato molto più contento se nella convenzione ci fosse stato scritto subito in grande, in chiaro, il cittadino al centro, quindi la soddisfazione del cittadino, nel senso che quando farete i conti, che uno dirà, cosa, una famiglia dirà posso pagare, non posso pagare, mi date una mano, vado di qua, vado di là, e guarderà la retta sostanzialmente, tutto quello che sta dietro, il cittadino interessa, dice quanto pago adesso, vi siete riorganizzati, ma paghiamo di più, perché so se sarà così, perché non mi soddisfa quello che c'è in convenzione dove si parla di equità delle politiche tarifarie. Vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma dà grandissimi margini di manovra. Io l'equità la vedo, oggi pago 100, domani potenzialmente pago 99,8. La buttiamo lì? Ma se fosse 70 sarebbe molto meglio. Grazie, ho finito.
Consigliere, che sto a parola il consigliere Formentini.
Ma, sì, adesso faccio il secondo intervento. Adesso io volevo tranquillizzare anche Rosa, cioè voglio dire, non è solo una questione di costi, cioè il costo è un aspetto, ma se noi vediamo che il costo non è l'unico parametro, non è vero, perlomeno non è sempre vero, o non può essere vero che il singolo cittadino che ha il problema, in questo caso qua, dei figli da mandare a scuola, l'unico parametro della valutazione è quanto spende. Cioè, quanto spende è un parametro, ed è il parametro forse, sì, è vero, più evidente, più facile da isolare. Ma il problema di cui ha parlato il sindaco è un problema di qualità di un servizio che, nella sua equità, ma intesa come la stesso livello qualitativo, o perlomeno io ho capito così, ma ci darà conferma lui, lo stesso livello qualitativo all'interno di tutto il territorio dell'Unione. Quindi se noi parametrizziamo in questo, non si prenderà il riferimento basso, si prenderà il riferimento alto. Quindi il livello di equità allo standard più alto in un comune dove per grandezza, per capacità, per complessità avrà una sua, diciamo così, aderenza più stretta a tutte le molteplicità di, come ha citato appunto Luciano, molteplicità di casistiche che adesso si vengono a creare, che si sono venute a creare negli ultimi anni per quanto riguarda i ragazzi. Quindi quella lì è la vera scommessa. Dopodiché il discorso legato all'Unione era perché all'interno dell'Unione, dove ci si è sempre chiesti mettiamo e parametrizziamo il tutto per l'economia di scala, è vero, esiste il discorso dell'economia di scala, ma è una lettura ed è che la lettura più semplice. Dopodiché, riportando tutto a livello dell'Unione, se noi riusciamo a garantire gli stessi servizi, l'uniformità, l'equità su tutto il territorio, è un vantaggio per tutti, questo è indiscutibile. Dopodiché, se poi venisse a costare qualcosa di meno, venga. Ma io credo che proprio oggi si parlava anche qua all'università, i famosi appalti a ribasso come l'unico parametro, il parametro a livello di economico, ormai non, abbiamo visto che sono un buco nell'acqua, perché il parametro del massimo ribasso non è un parametro che può essere soddisfacente, perché poi ci si trova di fronte a una serie di problematiche della scarsità di quello che viene acquistato, dei progetti che vengono portati avanti. Quindi io la vedo in quest'ottica qua. Grazie.
Grazie, grazie consigliere Formentini. Altri? Assessore Berghetti, prego.
Buonasera, cercherò di essere il più breve possibile. Io in realtà parto da una battuta. Io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto invece. È un percorso che abbiamo iniziato comunque da tanto. Sul temi dei servizi educativi, da anni che lavoriamo come distretto con gli altri assessori dell'Unione e questo per noi sicuramente è un punto di arrivo da una parte e di ripartenza dall'altro davvero impegnativo e stimolante. La qualità dei servizi si può misurare, la customer satisfaction viene fatta, ci sono criteri di valutazione. I servizi si possono valutare anche in quantità dei servizi, in qualità anche intesa come varietà dei servizi. Noi abbiamo ovviamente abbiamo una società, come abbiamo detto tante volte, che sta cambiando ed è cambiata molto. E un comune piccolo come il nostro ha provato a innovare nei servizi, ad esempio nei servizi educativi, che sono quelli su cui può di più provare a innovare. Sicuramente però non abbiamo la forza di fare tutto ciò che vorremmo. Come Unione sicuramente invece possiamo incidere di più, possiamo ottenere più finanziamenti perché diventiamo un ente numeroso, di una settantina di 70.000 abitanti, possiamo andare a incidere sui tavoli regionali, sui tavoli extra regionali, puntare a finanziamenti europei, possiamo sicuramente contare di più di un comune di 6.000 abitanti. I servizi, ad esempio, porto degli esempi anche banali, cioè durante le vacanze di Natale alcune famiglie ci hanno chiesto la possibilità di portare comunque il figlio al nido per bisogno, perché sono cambiate anche le famiglie che abitano nel nostro territorio. Come comune non abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo dei numeri molto esigui, abbiamo un costo energetico di struttura molto alto, non possiamo farlo. Come Unione sicuramente potremo dare una risposta a queste famiglie. Sono piccole cose sicuramente, non sono quelle che sposano l'asticella. Sicuramente il tema economico è importante, ma non economico fino a se stesso, per dire risparmiamo, ma proprio per andare a migliorare i servizi e a dare servizi maggiori. Sicuramente, ad esempio, i vari appalti, se si riuscissero a fare degli appalti unici, portando a casa magari risorse diverse, liberando risorse, si potrebbe fare servizi migliori e maggiori. Davvero, io sono convinto che la questione economica e la questione delle rette, sicuramente importante, tutti i genitori guardano quanto spendono di retta, ma penso anche che ci sia anche uno standard di servizi da preservare e anzi da migliorare. E non è vero che non si possono misurare i servizi, ci sono i vari questionari di gradimento che vengono fatti, stiamo cercando di metterli sempre di più in tutti i servizi che facciamo, e questo ci dà un ritorno di qualità dei servizi, e di questo siamo orgogliosi. Mi permetto anche questa sera di ringraziare comunque il nostro settore istruzione, che ha fatto un percorso anche loro davvero, davvero importante in questo periodo, in questi anni, e saranno sicuramente i nostri attori principali anche nel prossimo percorso unionale. Grazie.
Grazie Assessore. Chi desidera intervenire ancora? Vedo richieste, quindi io chiudo la discussione mettendo in evidenza al Consiglio prima del voto due elementi. Per quanto riguarda i controlli di gestione, è evidente che è una situazione di staff, però secondo me è importante. Io non sono così d'accordo con il consigliere Rosi quando diceva che andava fatto 40 anni fa. È chiaro che va sempre fatto, ma faccio una domanda: il comune di San Cesario, che è una struttura comunque organizzativa semplice, può permettersi di avere una persona formata e a tempo pieno per fare solo il controllo di gestione? Questo forse no. Con il ricorso all'Unione potremmo avere, senza costi aggiuntivi, diciamo, perché c'è una contribuzione regionale che aiuta a coprire il funzionamento, i costi derivanti dalle nuove funzioni, potremmo avere parte di questo servizio senza che venga pesato né sulla struttura e né sui costi per i cittadini. A proposito di quello che si diceva lì sull'istruzione, chiudo con una considerazione, perché è stato un tema ampiamente trattato e di cui comunque vi ringrazio. Io penso che il riferimento alla qualità e alla soddisfazione dei nostri cittadini sia sempre quello che ci deve guidare. Forse non è specificato nell'atto, ma credo fosse chiaramente l'obiettivo che ho messo in evidenza quando ho spiegato la nostra scelta di puntare su queste funzioni. La considerazione che faccio rispetto al tema dei costi è questa: per un comune con una struttura tutto sommato limitata come la nostra, crescere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi significa necessariamente farlo mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, perché la struttura non può assorbire a costo zero delle dilatazioni di servizio. Facendolo attraverso l'Unione possiamo, poi dovremmo essere bravi a farlo, questo non è scontato, ma secondo me le condizioni ci sono, possiamo farlo, aumentare la quantità, lavorare per aumentare la qualità, creando un contesto organizzativo che ci potrà permettere di farlo senza aumentare il livello dei servizi, ma paradossalmente potremmo anche ridurlo. Quindi credo che sia il contesto ideale per affrontare le sfide che questo nuovo servizio sta dicendo. Ha detto bene, e secondo me va evidenziato, diceva l'assessore Brighetti, ormai la struttura sociale nostra è talmente frammentata, anche nei comuni come il nostro, che dare risposte a tutti con una struttura semplice è impossibile. Se vogliamo ampliare le risposte che diamo, dobbiamo strutturarci in maniera diversa. Io di questo ne sono convinto. Poi è evidente che queste sono le buone intenzioni. Si apre una fase che è altrettanto importante, il lavoro non finisce oggi, ma comincia. Se decideremo di votare favorevolmente a questo atto, dovremmo essere bravi a dare seguito. E poi chiaramente il giudizio dei cittadini sarà l'unico e l'ultimo metro di valutazione, ma questo lo è per l'istruzione, ma lo è per tutti i campi di intervento della pubblica amministrazione, perché è lì che noi guardiamo. Metto in approvazione quindi le due convenzioni, seguendo l'ordine in cui sono in ordine del giorno e partendo dalla funzione controllo e gestione al punto 8 e successivamente dalla funzione dei servizi educativi e scolastici al punto 9. Prego, dottoressa Galletti.
Vi chiedo ancora una volta di esprimervi anche con la doppia votazione. Zuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Abbe.
Favorevole ad entrambe.
Nereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Non mi va l'audio.
La sento. No, va bene. Si sente. La sentiamo.
Ok, favorevole ad entrambe. Scusate.
Grazie. Rosi.
Entrambe favorevole.
9 voti favorevoli, approvata. Passiamo al conferimento della funzione inerente ai servizi educativi e scolastici. Zuffi.
Favorevole ad entrambe.
Grazie. Formentini.
Favorevole ad entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Nereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
9 voti favorevoli, approvato.
Grazie, passo al punto all'ordine del giorno numero 10, che è la revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, in senso dell'articolo 20, decreto legislativo 175/2016, approvazione. Allora, questo atto che vi presento in maniera abbastanza sintetica, perché è un atto tecnico, i cui contenuti peraltro sono anche noti al Consiglio, perché non intercorrono cambiamenti sostanziali rispetto a quanto fatto, va a fare, come dice appunto il titolo, la ricognizione di quelle che sono le partecipazioni azionarie in capo al Comune di San Cesario e che sono detenute alla data del 31/12/2021. Questo atto sostanzialmente va a indicare nella parte dispositiva che vi leggo, anche se so che le conoscete, quelle che sono le partecipazioni che oggi andiamo a, che sono oggetto della nostra revisione, che sono Amo Spa, di cui il Comune detiene circa lo 0,09%, Era Spa, di cui il Comune detiene lo 0,97%, l'Epida Spa, di cui il Comune detiene lo 0,001,43% e SETA, di cui deteniamo lo 0,22%. Quindi sono partecipazioni molto semplici, queste sono le partecipazioni dirette, non ci sono partecipazioni indirette, sono partecipazioni molto esigue in termini percentuali e in termini anche di pacchetto di valore azionario detenuto, però è un atto che dobbiamo fare, siamo tenuti a farlo e questo è la risultanza della revisione. Se ci sono richieste sono a disposizione, altrimenti lascio la parola a voi nel caso ci siano commenti e osservazioni. Prego. La parola al consigliere Rosi, prego.
Detto l'altra volta, non è esiguo il pacchetto azionario come ammontare, beh, per quello che riguarda era. No, era così, tanto per.
Sì, è vero, nel senso che il controvalore delle azioni che detiene il comune è un valore importante, chiaramente qui andiamo a indicare non tanto il controvalore economico e quanto il valore percentuale rispetto alla componente societaria, che comunque è poco, però insomma in quel caso lì è vero. Altri? Non vedo altre richieste, quindi metto in approvazione. Lascio la parola a dottoressa Galletti per le procedure di voto.
Doppia votazione, vi chiedo. Zuffi.
Favorevole e favorevole.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
9 favorevoli. Approvato.
Bene, grazie. L'ultimo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni le ascoltiamo, altrimenti andiamo subito al voto, se le diamo per letti e votiamo. Prego, dottoressa.
Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Cappelli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Rosi.
Favorevole.
9 favorevoli. Approvata.
Io vi ringrazio, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno e nella chiusura ovviamente di questa seduta, che è stata una seduta molto importante e anche molto discussa e partecipata, vi ringrazio come sempre dei vostri contributi. Ovviamente a nome mio non posso che farvi gli auguri, visto che siamo sotto Natale e per l'imminente festività, auguri davvero a tutti e alle vostre famiglie per il Natale in generale, e direi auguri che stendiamo insomma a tutti i cittadini che rappresentiamo indistintamente, e che insomma al netto di quelle che sono state le situazioni dette prima, questa festività ci portino un po' di tranquillità, un po' di serenità che non guasta mai. Grazie di nuovo a tutti e buona serata.
Grazie.
Auguri a tutti.
Auguri a tutti. Auguri altrettanto. Buon Natale.
A tutti.
A tutti grazie.
Auguri.
Auguri ancora.